Vogliamo riprendere il nostro percorso con il mio amico Giobbe, ma spero che nel frattempo, visto che questa è la nona puntata, dice qui qualcuno dice non ce ne può più, ma finirà. Spero che sia diventato anche il vostro amico, perché forse avere un amico come Giobbe può dare dei buoni consigli. Mi dispiace per quelli che hanno perso le puntate precedenti, perché chiaramente chi sente questo messaggio questa mattina rimane un po' così, senza colonne portanti, perché manca un po' tutto il resto. Però confidiamo nell'opera dello Spirito Santo perché possa ancora questa mattina parlare ai nostri cuori. Noi siamo convinti, io sono personalmente convinto, che quando si apre la parola di Dio, quando c'è un messaggio, Dio parla. Poi dobbiamo fare un po' di selezione, perché a volte i predicatori dicono delle stupidaggini. Allora bisogna scindere un attimo un po' queste cose. Ma per questo c'è lo Spirito Santo che può fare questo lavoro di selezione. Questo potrebbe essere l'asino selvatico, cioè un esempio di asino selvatico di cui Giobbe parlerà al capitolo 38. Quindi diciamo che è un segno profetico, se possiamo così dire. Allora, con passo fermo, portando con orgoglio Giobbe il documento della sua innocenza, lo possiamo vedere al capitolo 31, Giobbe avanza verso un ideale processo. Giobbe vuole fare un processo con Dio. Chiama Dio in questo processo. Quindi tutto questo ci spiega l'elaborazione emotiva, fisica, intellettuale, eccetera, che Giobbe ha in questa sofferenza. Giobbe attende che si faccia vivo l'avversario divino che lo ha cercato. Pensate che Giobbe, aiutato dai suoi tre amici buontemponi, parla per circa 30 capitoli e Dio invece parlerà per 4 capitoli. Ma sono 4 capitoli di quelli tosti. Allora, attende che si faccia vivo l'avversario divino, cosa che non si fa attendere. E quindi in questi 4 capitoli Dio rompe finalmente il lungo silenzio. Dal turbine, dal seno della tempesta, è interessante questo turbine o seno della tempesta, perché qui viene la manifestazione di Dio secondo una consuetudine letteraria che parte dall'evento del Sinai. Dio che quando deve dire qualcosa di importante e di forte si manifesta attraverso un turbine, un vento impetuoso che spacca tutto, che nulla può contenere. Allora dal turbine si ode la voce del Signore, la quale preannuncia, adesso vedremo, che l'incontro con Giobbe sarà drammatico, drammatico. Allora adesso Michela ci leggerà il capitolo 31, che voi avete già sicuramente letto a casa, ma per quelli che invece non l'avessero letto, tanto per darci un po' un'idea di come Dio a un certo punto dal turbine parla. Cerchiamo di metterci nei panni di Giobbe, con tutta la sua sofferenza che abbiamo visto in tutte le puntate precedenti. Finalmente Dio parla, sì, parla, ma cosa dice?
Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande, e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai, o chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono appoggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte. Allora gli dissi, fin qui tu verrai, non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? La terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della luce loro e il braccio, alzato già, è spezzato. Sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Le porte della morte sono state da te scoperte? Hai tu veduto le porte dell'ombra di morte? Hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra? Parla, se la conosci tutta. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini? Conosci i sentieri per ricondurle a casa? Ah, sì, certo, lo sai di sicuro, perché tu allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei forse entrato nei depositi della neve? Li hai visti i depositi della grandine che io tengo in serbo per i giorni della sciagura, per i giorni della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto i canali all'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni perché la pioggia cada sulla terra inabitata, sul deserto dove non sta nessun uomo, e disseti le solitudini desolate, sicché vi germogli e cresca l'erba? Ha forse la pioggia un padre? Chi genera le gocce della rugiada? Dal seno di chi esce il ghiaccio e la brina del cielo? Chi la dà alla luce? Le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi? Potresti sciogliere le catene di Orione? Puoi tu, al suo tempo, far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Puoi alzare la voce fino alle nubi e fare in modo che piogge abbondanti ti ricoprano? I fulmini partono forse al tuo comando e ti dicono, eccoci qua. Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza, o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi conta con saggezza le nubi? Chi versa gli otri del cielo quando la polvere stemperata diventa una massa in fusione e le zolle dei campi si saldano fra loro? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi la fame dei leoncelli quando si appiattano le tane e si mettono in agguato nella macchia? Chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano Dio e vanno peregrinando senza cibo?
Gli altri capitoli vanno avanti con questo tono. Vi siete messi nei panni di Giobbe, per quanto possibile, con la sua sofferenza? Avete visto Dio come parla, in un modo ironico? Dio prende in giro Giobbe, in qualche modo. Vi aspettavate un discorso del genere? Si fa presto a parlare, ma qui la temperatura sale. Dio ricorda le meraviglie del creato a Giobbe e i misteri del mondo, ma c'era bisogno a un uomo che mezzo morto, più morto che vivo, ho messo la macchina in divieto di sosta perché non sapevo più dove trovarla, forse qualcuno deve entrare, vabbè, lì ci sono le chiavi, eventualmente me la... proprio adesso. Dal turbine, non sono meno male. Ringraziamo Dio anche perché mi concede ancora un parcheggio in divieto di sosta, ma è la nostra vicina che mi conosce, mi dice mettila pure, quando io ho bisogno suono. Sì, ho capito, va bene. Vi aspettavate una cosa del genere? Onestamente, un discorso di questo tipo? I discorsi di Dio sono due. Il primo, capitoli 38 e 39. Cosa dice Dio in questo primo discorso? Parla della creazione inanimata. Terra, mare, pioggia, grandine, costellazioni e via dicendo. Ed è quello che abbiamo letto. E poi, alcuni versetti, ma tutto il capitolo 39, parla della creazione animata, del mondo animale. Giobbe forse vorrebbe dire, ma Signore, non voglio vedere lo zoo, vorrei sentire altre cose. Ma in questo primo discorso Dio mette in luce la sua fantasia creatrice. Fa passare davanti agli occhi di Giobbe il mistero della creazione di cose che sembrano insignificanti e infinitamente piccole davanti alla grandezza del cosmo. Poi parla del camoscio o dell'asino selvatico, come viene detto lì, dello struzzo, animali che si comportano in un modo strano per l'uomo. Poi parla del bufalo, del cavallo, dell'aquila. Ecco perché siamo allo zoo, in qualche modo. Ma Dio parla in modo che la sua maestà si manifesti. Che la sua maestà si manifesti. Ma non solo la sua maestà. Dio parla anche in modo che risalti chiaramente la piccolezza dell'uomo. La maestà di Dio è la piccolezza dell'uomo. E in questa piccolezza dell'uomo ci sta il nostro amico Giobbe. Dio continua a parlare, ma l'evocazione della saggezza e della grandezza di Dio non convince Giobbe a pentirsi delle sue lagnanze contro Dio nel primo discorso. Giobbe ascolta, non dice nulla, ma non è convinto delle sue lagnanze, a pentirsi delle sue lagnanze contro Dio. Nel secondo discorso, capitoli 40 e 41, Dio parla del suo governo sul mondo, facendo quello che l'uomo non è in grado di fare. E qui, strano, ma dobbiamo cercare di entrarci in questo discorso, Dio evoca due creature terrificanti, almeno così sono descritte. Uno può essere identificato con l'ippopotamo, in ebraico Boemet, e l'altro col coccodrillo, in ebraico Leviatan, che sono descritti come una specie di quasi mostri. Perché? Si tratta da parte di Dio di una dimostrazione di forza. Se queste due creature terrificanti sono solo creature di Dio, eppure vengono descritte in un certo modo, allora figuriamoci Dio che è il creatore. Vedete dove Dio vuole portare Giobbe? Ecco perché gli parla dell'ippopotamo e del coccodrillo, per fargli capire che la forza di Dio è infinitamente superiore a quella lì di questi due creature incredibili. Giobbe quindi è avvisato di quanto potrebbe, possa essere pericoloso prendersela con il creatore. Una piccola avvisaglia viene data. Ricordate, Giobbe aveva chiesto a Dio di risolvere il problema della sua sofferenza e aveva rivolto a Dio delle domande. Dio non risponde alle sue domande, ma usa una tecnica molto strana. che quando anche lo faccio io con mia moglie, lei si arrabbia. Rispondere a una domanda che lei mi fa con un'altra domanda. Eppure era il modo di fare di Gesù. Non so, se leggiamo i Vangeli, questo era il modo di fare di Gesù. A volte Gesù rispondeva a una domanda con un'altra domanda. E ti fa vedere un po' il nervoso. E pensate al povero Giobbe. Sapete quante domande ci sono nel capitolo 38? Almeno 33. E nel capitolo 39, 15. Cerchiamo sempre di stare nei panni di Giobbe, eh? Che la nostra mente non se ne vada. Quindi Dio non risponde alle sue domande, ma gli pone molte altre domande, alle quali Giobbe non sa rispondere. È interessante, al capitolo 9, versetto 3, dice: non so rispondere neanche una su mille. Una su mille. Allora, Dio propone a Giobbe una serie di problemi, di problematiche, ben più vaste di quelle che interessano a Giobbe. E poi, sia chiaro, Dio non rivela a Giobbe i suoi propositi nei riguardi suoi, ma parla esclusivamente della sua sovranità. Allora, attenzione, facciamo tutto il percorso. Giobbe sta soffrendo come un cane, se possiamo così dire, e lo abbiamo visto. A Dio interessa a un certo punto, di più che la sofferenza di Giobbe, la sua sovranità. Fratelli e sorelle care e amici, più studio la parola di Dio e più sono interrogato dalla sovranità di Dio. È un concetto che dovremmo cercare di riscoprire molto, molto di più. Ho già detto altre volte, lo ripeto ancora questa mattina, appoggiarsi alla sovranità di Dio vuol dire credere che Dio fa ciò che vuole. Poi sappiamo da altre rivelazioni che Dio non fa mai nulla se non per il nostro bene, ma a volte il nostro bene passa per delle vie tortuose come quelle di Giobbe. E quindi non dobbiamo fermarci, non dovremmo fermarci durante i nostri periodi di sofferenza, questo per aiutarci quando arriverà il giorno della sofferenza. Forse alcuni la stanno passando, per altri forse arriverà. Capire che attraverso questa sofferenza Dio vuole insegnarci che Lui è sovrano. Questo dobbiamo imparare ed è una lezione grandissima. E quando penso a questo ve lo devo dire spassionatamente. Sono sempre più in difficoltà nel capire la teologia della prosperità. Mi sembrano due mondi che sempre più si distanziano. Perché in uno è l'uomo che dirige le cose, nell'altro c'è solo uno che le dirige, e questo uno è Dio. Ecco che cos'è la sovranità. Non vi pare che i discorsi di Dio siano sconcertanti? Sì, li ho letti e li ho riletti, e più li rileggevo, mettendomi nei panni di Giobbe, più mi grattavo la testa e i pochi capelli che ancora mi rimangono. Grazie tesoro. Quindi questi discorsi di Giobbe sono sconcertanti. Perché sono sconcertanti? Perché non forniscono alcuna spiegazione circa le cause terribili delle prove di Giobbe. Avete visto? Dove sono le prove di Giobbe? Nell'ippopotamo, nel coccodrillo, nel cavallo e nella neve, nel ghiaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Nessun accenno alla sofferenza dei giusti, nessun accenno alla prosperità dei malvagi, che è la teoria che tira fuori Giobbe contro quella degli amici. Nulla di tutto questo. E Dio invita Giobbe a dargli una risposta. Giobbe, tu che sai tutto, tu che vuoi citarmi in tribunale, Allora, rispondimi, dai, forza, visto che tu le sai le cose, sono qui, pronto, pronto, ci sei, pronto, pronto. E Giobbe cosa fa? Si mette la mano sulla bocca, come i calciatori, perché adesso vengono ripresi, vedete quando parlano, sempre così, però parlano. Invece Giobbe si mette la mano sulla bocca e sta zitto, perché si riconosce meschino. Si riconosce meschino di fronte alla sovranità di Dio. Ecco perché dobbiamo andare verso la sovranità di Dio. È lì che capiamo veramente chi siamo noi. Capitolo 40, versetti da 3 a 5. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, cioè sto zitto. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. Due volte, ma non lo farò più. Giobbe è ridotto al silenzio. Davanti a cosa? Davanti alla maestà di Dio, davanti all'onnipotenza di Dio, al suo potere, davanti alla saggezza di Dio e di fronte anche alla sua toccante sollecitudine verso le sue creature che ha descritto nel mondo animale. Ora Giobbe è convinto che un essere, cioè Dio, con tali perfezioni spiegate ai suoi occhi, non può essere ingiusto nei suoi disegni, verso le sue creature e quindi verso di lui. Questa è la convinzione che acquisisse Giobbe. Un Dio così grande, come noi diciamo e cantiamo, così perfetto, Giobbe arriva a questa conclusione, non può essere ingiusto verso le sue creature, e noi aggiungiamo pure verso i suoi figli, ma aggiungiamo ancora verso l'umanità. E qui la risposta ce l'abbiamo, perché Cristo che muore sulla croce è la dimostrazione che Dio non è stato ingiusto verso l'umanità, verso tutti. Allora Dio porta Giobbe ad abbandonare le sue pretese. Signore, dimmi, perché? Perché mi succede questo? Perché hai permesso quell'altro? Per accettare semplicemente di avere fiducia in questo Dio così grande, ma anche così saggio e anche così buono, senza che il problema della sua sofferenza riceva una risposta. La conclusione di Giobbe espressa nel capitolo 42, sulla quale parleremo ancora la volta prossima, attraverso la dichiarazione finale che non è strana, ancor di più, super strana. Allora, se il tema centrale, qual era il tema centrale? Era il problema della sofferenza ingiusta di Giobbe? Che cosa ci aspetteremmo alla fine? Ci aspetteremmo che Giobbe affermasse di avere ricevuto una risposta soddisfacente al suo problema e anche almeno un'indicazione nel senso di tutta questa vicenda così tortuosa. Invece Giobbe, e questo mi fa venire la pelle d'oca, fratelli e sorelle, rivolgendosi a Dio, risponde con una confessione di fede e dice una sola cosa: avevo sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Questa è una confessione di fede incredibile. Dio non ha spiegato a Giobbe la ragione della sua sofferenza. Noi la conosciamo perché abbiamo letto il libro, perché c'è lo scrittore che ci dice cosa è successo nel cielo a un certo punto, ma questo Giobbe non lo sapeva. Sia chiaro, lo sappiamo noi che leggiamo il libro, ma Giobbe non lo sapeva. Ecco perché è difficile a volte capire le cose e scindere le situazioni. Che cosa ha voluto fare Dio? Qualcosa che forse vuole fare con me e forse con te. Ha voluto portare Giobbe al punto in cui rimarrà credente anche senza avere la spiegazione di ciò che Dio fa. Questo, segniamocelo bene nella testa, portare Giobbe al punto di rimanere credente, attaccato a Dio, anche senza non capircene nulla. Però, alla fine, Giobbe non è soltanto vinto, il che è già qualcosa, ma è convinto. Non solo vinto, ma convinto. Perché? Perché la parola di Dio, la parola divina che c'è stata, ha giocato il suo ruolo chiave e ha suscitato un incontro particolare con il Dio vivente. Eppure Giobbe in realtà, sto concludendo, state tranquilli, respirate lungo, ma sto concludendo. Giobbe in realtà non ha visto Dio. Chiaro? In realtà non ha visto Dio Giobbe, ha soltanto sentito la sua voce. Ma la parola è vivente. E in quanto tale porta la presenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché Giobbe può vedere Dio, perché attraverso lo Spirito Santo, la sua parola, lo può vedere. La scoperta del volto di Dio, miei cari, della faccia di Dio, come sovente diciamo, avviene per rivelazione e non per sentito dire. Cioè per deduzione o riflessione, avviene per rivelazione. Giobbe non solo vedrà Dio dopo morto, ma lo vede già ora, adesso, perché quella parola di Dio si è incarnata nel suo cuore, è diventato pane e salame da mangiare. Allora, anche noi, fratelli e sorelle, anche noi, come Giobbe, lo vediamo. Come? Come lo vediamo? L'autore agli Ebrei ci dà un'indicazione. Al capitolo 2, versetto 9. Vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, qui sta facendo tutto un discorso, cioè Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto. Quindi lo vediamo come? Con gli occhi della fede. È la fede, è la parola di Dio, è la fede nella parola di Dio, in Dio che ci permette di vedere Dio, anche se in realtà non lo vediamo come io sto vedendo voi adesso e voi vedete me. Ma aspettando di vederlo, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, come egli è. Quindi già lo vediamo per fede, attraverso la sua parola e attraverso il suo spirito, ma lo vedremo, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Vogliamo affermare questa mattina, come Chiesa, così come Giobbe, nutrirci di queste promesse, di queste realtà incredibili che la parola ci dà, nonostante il cammino che stiamo percorrendo, e poter affermare come Chiesa, come Giobbe, o Dio, avevo sentito parlare di te, ma adesso ti vedo. Ti vedo attraverso la fede che tu mi hai dato per poter credere in te. E vogliamo accettare questa sfida come questa di Giobbe? Di voler chiedere al Signore di restare fedeli, di restare fiduciosi, di rimanere credenti anche quando non capiamo ciò che Dio sta facendo? Perché questa è l'unica strada che io capisco per arrivare a esaltare la sovranità di Dio. La sovranità di Dio. E come Giobbe non vogliamo solo essere vinti, il che è già molto, ma vogliamo essere convinti che Dio è per noi, ma che non è assolutamente tenuto a rispondere a tutti i nostri quesiti. Alcuni sì, alcuni no. E queste risposte le avremo nel cielo, se sarà necessario. Se non sarà necessario, non le avremo neanche là, forse. Non lo so, ve lo spiegherò poi quando ci vedremo. E voi lo spiegherete a me. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? E poi chiederei a 2 o 3 persone di voi che questa mattina davanti alla parola di Dio sono state non solo vinte, ma convinte di esprimerlo con un ringraziamento a Dio e anche con una preghiera verso Dio. Signore, ti benediciamo perché tu ti riveli in un modo efficace. Non capiamo tutto, non capisco tutto, ci sono tante cose che non mi tornano, ma tu sei sovrano e io voglio confidare in te e rinnovarti la mia fiducia. Grazie perché attraverso la fede posso gustare la tua visione, vederti. Fa che possa essere così per ognuno di noi. Signore, vieni vicino alle nostre debolezze e grazie perché tu lo fai nel nome di Cristo Gesù. Amen.